Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E Danna, Ave Maria.
Ave Maria. Sai, prima di iniziare, non so perché, è venuto questa, non so se è un'ispirazione o una. Dicevo, se facessimo, diciamo, un saluto a Gesù in tutti i tabernacoli del mondo, visto che noi abbiamo salutato i radioascoltatori,
Che bello, certo.
ma sai che bello dire,
Che
allora,
bello.
noi diciamo, sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento.
in tutti i tabernacoli del mondo.
Bellissimo, bello, bello,
Che bello, no?
ottimo.
Per cui
Che bello,
questo
che bello.
saluto è diretto a Gesù in tutto il
Abbraccia.
mondo. Che bello, eh?
Bellissima,
E
che bellissima. Bella,
arriva perché
bella.
il nostro angelo custode provvede al postino celeste. Il nostro angelo custode mi sembra una bella cosa, eh?
Bellissima, bella, chissà in quanti posti poi è dimenticato, trascurato
Cioè,
soprattutto.
appunto, proprio per la riparazione che
Esatto,
dobbiamo a
bravo.
Gesù, e allora dico, pensare a Gesù vivo e vero, è il Gesù di Nazareth, Gesù di Nazareth, è il Gesù vicino a casa nostra, dice starò con voi fino alla fine del mondo, ma in pratica lui ha la sua residenza non a Nazareth, ma dove vedete un campanile almeno. Una volta costruivano i campanili, adesso manco più quelli se costruisce, ma lì era la residenza, ecco, di Gesù in mezzo a noi. E ti dirò, quando percorro le vallate, per esempio, a destra e a sinistra, in mezzo c'è il fiume, no? A destra e a sinistra, sui pendii, diremmo così, vedi i paeselli. Per cui saranno, che ne so, 20 case, 10 case, 30 case, poca roba. Però, quando i cristiani erano cattolici, no, dico erano cattolici, allora mostravano, dice, qui abita Gesù. E, diciamo, suonava le ore, e suonava l'Ave Maria. E suonava quando c'erano i funerali, e suonava quando c'era la consacrazione, e suonava per richiamare i cristiani alla Santa Messa, alle funzioni. Che bello proprio, no? Adesso pensate un po', il nemico, siccome è un sacramentale la campana, perché le campane sono benedette, o nelle città. Hanno fatto reclami presso il comune, il municipio, perché disturbano, danno fastidio. Invece i complessi che stanno a suonare, che li senti a 10 km di distanza con i tamburi, vero? E le chitarre elettriche, che ne so, insomma, senti anche queste discoteche, mamma mia. Ti ricordi, Anna, dove eravamo a fare gli esercizi? Diciamo
Eh sì,
che il paese sarà a 5 chilometri. Si sentiva il
un'ottima strada,
rimbombo, vero? Si
sì,
sentiva. Ecco,
tantissimo.
quelli là, chissà perché, possono suonare fino a mezzanotte, no? Le campane che suonano 3 minuti devono stare zitti, zitte. Ma secondo te, non ti pare che sia il principe di questo mondo che
Controsenso.
dice ascoltate la musica mia, ma
Certo.
cancellate quella musica che mi dà fastidio, le campane, la risurrezione dei morti e tutte quelle belle cose, la Santa Messa, oh, come ruggisce, come arrabbiato. L'acqua santa, per esempio, un altro sacramentale, no? Io mi ricordo durante quell'esorcismo là che il sacerdote, diciamo che dava la benedizione, aspergeva questa povera ragazza con l'acqua santa. E questi gridavano, quelli che stavano dentro: basta prete, basta, questa non è acqua, questo è metallo fuso che ci passa da parte a parte. Ah, dico, hai capito? Deve venire il diavolo a dirci cos'è l'acqua santa, perché a quel tempo i parroci l'avevano tolta. Perché dicevano che sono cose medievali, cioè, no, pensa un po', cioè, il nemico. Il fumo di Satana è entrato nella chiesa, altro che fumo, è riuscito a togliere di mezzo San Michele, Acqua Santa, stole, di tutto, l'incenso, il tabernacolo, fa poco chissà, ma bisogna crederci, bisogna crederci. Allora, oggi, tu hai sentito, Anna, no, nel Vangelo di oggi, cosa dice? Che da Gesù usciva una forza che guariva tutti i malati. Beh, diciamo se avessimo ricevuto uno schiaffone di quelli potenti, diciamo che sarebbe stata poca cosa, perché quello che fa più male per chi ha la grazia di capire, naturalmente, dice come quelli là, soltanto a stare alla presenza di Gesù, guarivano le folle perché Gesù faceva, usciva da lui una potenza. O cristiano, stavo per dire disgraziato, non so se sbaglio, può darsi che c'entro in pieno magari, come tu fai la comunione e resti malato. Ma diciamo che le malattie fisiche possono anche avere un riferimento alle malattie spirituali, eh? Possono averlo, non sempre, ma comunque diciamo che tante malattie noi le prendiamo per i nostri disordini morali. Ma poi comunque il problema è legato. Il Signore fa accendere una spia, un LED lampeggiante, quando tu hai acciacchi fisici, ma per dire, guarda, caro il mio uomo superbo, che io ti ho creato anima e corpo, tu senti il male al corpo e non pensi che forse la tua anima è più malata del tuo corpo. Noi siamo in mezzo a un mare di guai, per esempio, ma Madre Teresa di Calcutta, che l'hanno fatta santa, se lo meritava anche, diceva tante belle cose, sapete, diceva, ad esempio, non l'hanno mica detto alla sua canonizzazione, che sarebbe stata una bella botta in testa a tutti questi cristiani presunti e anche coloro che li governano. Se non smettete di fare aborti, scoppierà la terza guerra mondiale. Non l'ha mica detto questo, ma Madre Teresa l'aveva detto però. E noi qua siamo in procinto di cose mica tanto belle, sapete? Una delle cose, ecco. Poi, quando c'è quella bella testimonianza che dà il Cardinal Comastri, che era semplice prete, no? E dice, siccome ho voluto incontrarla, quando è venuta a Roma, l'ho salutata e lei le prime cose che mi ha chiesto: quanto preghi ogni giorno? Quante ore preghi ogni giorno? Mamma mia, dice, io pensavo che mi chiedesse quanta carità faccio, visto che lei praticamente apre tutte queste case per la carità. E mi ha chiesto quante ore prego. Dice, vedi, Gesù Cristo ha sacrificato anche la carità per la preghiera. Pensa che risposta data da una madre carità. Cioè, il problema è questo. Tu vuoi telefonarmi col tuo cellulare? Se non hai la ricarica, se non hai la batteria carica, io ti telefono e tu mi dici, ah sai, era spento, avevo la batteria scarica, avevo finito, non lo so, io ero in una zona dove non c'era campo e non riceveva. Ah, che strano. E tu capisci queste cose qua e non capisci quelle cose là. Ma tu agli altri puoi dare quello che hai, ma non puoi dare quello che non hai. E allora è così importante invece la preghiera. Santa Teresa d'Avila diceva tanta preghiera, tanta, cioè, tanto lavoro, tanta preghiera, cioè pari pari. E naturalmente queste cose bisogna provare per credere. Dice, ma sai come si fa io a pregare tutte quelle ore, attenti, intanto togli di mezzo la televisione. E già diciamo che ci stanno dentro diversi rosari, togliere la televisione proprio totalmente. Poi dopo vai a messa. Che bello. Quindi, mio figlio doveva partire e rischiava di perdere la messa la domenica. Dico, no, tu non vai da nessuna parte perché puoi perdere anche, diciamo, il viaggio, ma non puoi perdere la messa. Allora dico, signore, aiutami. Fatto sta che abbiamo scoperto che dalle suore dell'ospedale dicono la messa alle 6 meno 10. Che bello. Ha fatto tempo andare a messa, fare la colazione, partire felicissimo, perché naturalmente gli pesava questa, diciamo, questa, come dire, richiamo del papà che dice: no, tu non puoi perdere la messa per andare in giro, devi andare a messa prima di tutto. E difatti, contento perché ha potuto fare questo e anche quello. Bisogna anche fare chilometri se serve, ma prima di tutto, ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. E allora se pensa a quelli là guariti, solo perché stavano alla presenza di Gesù, e tu fai la comunione e resti malato, ci sarà qualcosa che non funziona. E che quelli là, a stare alla presenza di Gesù, avevano fede, tu ricevi Gesù senza fede. Tu mangi una particola, ma non sai che in te entra corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. E quando ti ha parlato prima, cioè prima di riceverlo, tu ascolti la parola di Dio, ma poi anche durante la consacrazione Gesù ti dice: questo, per cui non quello, questo è il mio corpo offerto in sacrificio d'amore per voi. E dovrei avere i brividi di dire: senti cosa mi sta dicendo Gesù, mi sta dicendo che il suo corpo, il suo sangue lo sta offrendo in sacrificio, che è amore, per me. E io che cosa faccio alla sua presenza? Resto quello di prima, ci sarà qualcosa che non funziona? Signore, aumenta la mia fede, mi vergogno di stare alla tua presenza e non ti vedo con gli occhi dell'anima. Perché sono distratto da troppe cose di questo mondo. Se pregassi di più, se meditassi di più, sarei più attento anche alle parole che tu pronunci per bocca del sacerdote, vero? Ma che però mi stai dicendo delle cose incredibili. Io non ho ancora trovato nessuno, sì, ho trovato Padre Pio, vero? Ma che dice: io offro la mia vita per te. È mica facile, no? Domandate ai vostri mariti o alle vostre mogli, vero, se sono disposte a offrire la loro vita per amore vostro, vedrete che dice: oi, ma hai preso sole oggi, stai male? Dice: beh, io ti voglio bene, sì, ma non sei disposta a morire d'amore per me. Eppure ricevi nella Santa Comunione colui che invece si offre in sacrificio per me. Ma guardate, io vorrei dirvi tante cose, ma però ci sono le letture che ci interpellano e allora dobbiamo procedere. E qua sentiamo San Paolo che cosa dice, no? Che tutta sta gente qua non entrerà mica nel regno dei cieli. Oggi abbiamo cambiato le parole di di San Paolo, che non è San Paolo, è uno Spirito Santo, e noi invece vogliamo che entrino tutti quanti, anche senza convertirsi. Cioè, possono entrare, ma devono cambiare vita. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, bisogna cambiare vita. Bisogna cambiare vita. Qui le tue abitudini le devi cambiare e togliere tutto ciò che ti fa perdere tempo, perché il tempo è un dono di Dio. E tu capirai il valore del tempo, sai quando? Sai quando lo capirai? Bene, quando starai in purgatorio e non vedrai l'ora di uscire, devi star dentro fino che non avrai pagato, fino all'ultimo spicciolo, dice mamma mia quanto tempo, mamma mia quanto tempo. Infatti qualche anima santa diceva così, che in media i buoni cristiani, i cosiddetti buoni cristiani, stanno in purgatorio l'età che hanno vissuto sulla terra. Siccome l'età non l'hanno vissuta santamente, quell'età, quel tempo che non hai vissuto santamente, lo passi a purgarti in purgatorio, così pensi al tempo che hai speso in vano, che hai sprecato, hai dato retta al nemico e non hai dato retta al Signore che ti parlava, è vero? Ah, è meglio che mi fermo, non è vero?
Aiuto, però
sono cose che...
L'ultima riflessione ti brucia, e brucia veramente, farà brividi.
Meno male che brucia, mamma mia. Guarda, tu pensi a quanto tempo... Io vedo tutte queste creature che girano per la strada. Ma dico, Madre Teresa non sarà mica stata, diciamo, era tutta coperta, no? Aveva una faccia, diciamo, che aveva le mille rughe, per cui era bella Madre Teresa, era bellissima, perché guardando lei pensavi a Gesù. Invece queste benedette donne, dico, guarda, hanno i capelli ma sono colorati con i colori che non gli ha dato Dio, le guance non hanno il colore che gli ha dato il Signore, le labbra non hanno il colore che gli ha dato il Signore, le unghie non hanno il colore che gli ha dato il Signore, la pelle, abbiamo anche i geroglifici qua, tutte quelle cose là, ma abbiamo voglia di scherzare. Ma tu, praticamente, quando uno guarda a te, non può pensare a Gesù Cristo, penserà al diavolo, penserà, no? Perché tu mostri di essere praticamente chi? Uno che corregge Dio è un superbo. Madre Teresa non aveva niente da correggere, cioè correggeva la sua vita interiore ed era bellissima, nonostante le sue mille rughe. E invece noi abbiamo queste creature, no, che mostrano cose che non sono loro, e anche quelle che credono che siano loro, non sono loro, perché gli ha dato il Signore per una funzione diversa da quella che stanno utilizzando. Per cui non sono per servire Dio, ma addirittura per offendere Dio, per cui io con le cose che mi ha dato Dio, come ringraziamento lo offendo. Queste cose qua nessuno le pensa, no? Ma che bella Madre Teresa, con tutte le sue mille rughe. Sapete che belle sarebbero le donne sante? Cioè, guardi una donna e vedi che ha gli occhi che vedono Dio. Invece gli occhi che vedono di tutto, vedono meno che Dio. E allora non sono belle, neanche se si sforzeranno a fare altre sciocchezze, sempre più brutte diventeranno, perché non parla di Dio il loro atteggiamento, il loro comportamento, tutta la loro persona. Io ve l'ho anche raccontata una volta in un monastero di clausura, c'era una certa suor Tarcisia, aveva 96 anni. Beh, aveva degli occhi che i bambini di un anno non so se li avevano belli come i suoi. Anche lei aveva mille rughe, ma era così bella, la guardavi negli occhi, vedevi il paradiso, no? E gli ho detto, madre, mi scusi, sai, io sono un tipo che scherza volentieri, io mi sono innamorato di lei, 96 anni, no? E lei sai cosa mi ha risposto? E io mi sono innamorato di te, dice, perché? Dice, pregherò sempre per te, per cui era tutta una questione spirituale, ma era bellissima, 96 anni, era bellissima, guarda, se la mettevi vicino a queste pagliacce, è vero che sono come il giorno di Carnevale, ma vedevi proprio la differenza, dice, ma tu sei figlia di Dio o figlia di qualcun altro? Ma non vedi che faccia hai? Gli occhi, le ciglia, le sopracciglia non sono neanche tue, cambia tutto, ma fammi la carità, ma perché tu ti permetti di correggere Dio? Fatti santa, sarai bellissima. Uno ti guarda negli occhi, vuoi trovare un ragazzo santo, ti guarda negli occhi, deve vedere Gesù, deve vedere il paradiso. Se vede l'inferno, perché tu dici io quello me lo faccio, sei una disgraziata che con quello che ti ha dato il Signore offendi colui che ti ha fatto il dono di poter anche diventare madre se serve. Bene, adesso veramente mi stoppo. basta. No, le donne, non pensino che io ce l'ho con le donne, io li voglio bene, dico, ma fatevi sante che siete bellissime. Ma io vorrei incontrare donne bellissime, a me piacciono le donne bellissime, sante.
Caspita, ma poi dopo pensare all'eternità, qui ci giochiamo veramente tutto per delle sciocchezze che non hanno senso, che non ti gratificano, ma che ti lasciano vuota, non so capire, veramente.
Gli hanno chiesto a Madre Teresa, dice, un giornalista fa, ma senta, secondo lei per cambiare la Chiesa cosa bisogna fare? E dice, bisogna che cambi tu e che cambio io. Dice, no, dobbiamo cambiare noi due.
La Chiesa, siamo noi. Bene, allora proseguiamo.
Sì.
San Paolo rimprovera ai Corinzi la loro litigiosità e il voler risolvere le loro controversie dinanzi a tribunali pagani. Se i primi cristiani erano riconosciuti anche dai pagani a motivo della loro carità, era certamente scandaloso un litigio che sfociasse addirittura in una pubblica contesa. Quale pagano si sentirebbe infatti spinto a convertirsi al cristianesimo di fronte allo squallido spettacolo di una comunità dilaniata dalle liti? In che cosa dovrebbe differire la condotta di un cristiano da quella di un pagano, se non nella carità che traspare dal suo contegno e dall'astenersi da ogni peccato? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi a giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita. Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio.
Per cui tutto questo elenco di uomini, cioè non illudetevi, né immorali, ma oggigiorno gli immorali sono considerati persone normali, né idolatri, e sai che idolatria a partire dal nostro corpo, dai soldi, da tutte le cose, né adulteri, mamma mia, né depravati, né sodomiti. I sodomiti sono quelli, vero, che noi abbiamo battezzato come persone normali, né ladri, compresi ladri di verità, né avari, che si tengono per sé le cose che sono di Dio, né ubriaconi, e quanti ve ne sono, né calunniatori, perché oggigiorno se tu dai fastidio a qualcuno partono sui media calunnie di ogni sorta e ti distruggono, ti fanno credere che sei uno da condannare a morte, come hanno fatto con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è stato calunniato, dice questo, ecco, si è fatto come Dio, caccia i demoni nel nome di Belzebul, e questo mangia con i peccatori, e questo fa i miracoli nel giorno di sabato, mamma mia. Per cui l'hanno massacrato così e ancora funziona sto sistema. Allora, tali eravate, ma poi siete stati lavati? Sì, siete stati lavati se vi fate lavare. Che uno deve entrare nel confessionale e dire: Padre, io sono stato un immorale, un idolatra, adultero, anche se non ho consumato fisicamente, ma ho desiderato le donne che non erano mia moglie, né depravati, né sodomiti, né ladri, né vari. Io sono tutto questo. Mi pento e mi dolgo perché mi rendo conto che ho vissuto da disgraziato, però tu, Signore, l'hai detto, non sei venuto per i giusti ma per i peccatori, Signore, sei venuto per me, se tu vuoi puoi guarirmi. Ah, dice, ma io non ho fatto niente di male, cosa vado a fare nel confessionale? Non ho ammazzato nessuno. Hai votato per l'aborto, per cui ne hai ammazzati con il tuo voto, ma te ne hai ammazzati. Beh, con il referendum. Beh, allora, Anna, io so che tu c'hai parecchio da leggere di Don Godindo, se non voglio toglierti il tempo di ciò che è veramente santo, ciò che Don Godindo scrive, era veramente illuminato dallo Spirito Santo. A te la parola.
Grazie, sì, quindi lettere di San Paolo commentate da Don Godindo. Ai Corinzi, capitolo 6, pagina 588. E dopo aver accennato nel capitolo precedente al grave scandalo dell'incestuoso e ai disordini della vita morale tra i Corinzi, San Paolo passa a bollare un altro abuso che si era introdotto in quella chiesa. Corinto era una città tutta data all'industria, dal commercio, e quindi nella ridda degli affari non potevano mancare contestazioni e liti. Ora i cristiani, convertiti alla vera fede, nelle contese che sorgevano fra loro, invece di ricorrere ad altri cristiani autorevoli o alle autorità ecclesiastiche, ricorrevano ai tribunali pagani, con grande scapito della loro dignità e con grave scandalo dei medesimi pagani, i quali venivano così a conoscere le miserie dei cristiani e ad averne pessima impressione. I giudei, inoltre, avevano ottenuto da Claudio, non il nostro Claudio, avevano ottenuto da Claudio di avere tribunali propri, e siccome presso i pagani si confondevano spesso i cristiani con i giudei, il ricorrere ai tribunali pagani costituiva una nota di biasimo pubblico per i tribunali dei giudei o dei giudei cristiani, accentuando così l'ostilità dei pagani verso la religione del vero Dio. San Paolo entra senz'altro in argomento e è addolorato per quell'abuso che poteva alienare tante anime dalla fede, esclama con forza: Ardisce alcuno di voi, avendo una lite con un altro, di farsi giudicare dagli ingiusti e non dai santi? Egli si domanda, strabiliato, come può avvenire che un cristiano cerchi giustizia dai pagani che sono ingiusti? E quale giustizia possa fargli uno che professa una legge di sopraffazione tirannica, qual era quella pagana? Senza rispondere alla domanda da lui posta, San Paolo mostra l'assurdità della situazione di quei corinzi che si appellano ai tribunali pagani esclamando: «Ma non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo?» Gesù Cristo aveva promesso agli apostoli che avrebbero giudicato il mondo. San Paolo afferma che tale onore competerà a tutti i cristiani fedeli alla loro vocazione, santi nella loro vita ed esempio di santità per gli altri. Nel giudizio universale rifulgerà in loro la grazia e la santità come una condanna per l'ingiustizia e la perversità del mondo corrotto, infedele e seguace di Satana. Ed essi si leveranno in nome di Gesù Cristo per condannare le perfide azioni e per smascherare innanzi all'universo l'iniquità con la quale il mondo li perseguitò. Ora, soggiunge l'Apostolo, se il mondo sarà giudicato da voi in una cosa di tanta importanza, qual è la sua vita, la sua responsabilità e la sorte eterna che gli tocca, potete mai essere indegni di giudicare su questa terra di cose tenuissime, quali sono le cose temporali? E secondo il testo greco, sarete voi indegni degli infimi tribunali della terra, voi che farete parte del tribunale supremo? In questo tribunale noi giudicheremo non solo gli uomini perversi, ma anche gli angeli cattivi, i demoni, che sono stati provocatori di quella perversità. Ora, se giudicheremo esseri per natura superiori a noi e saremo come arbitri della loro eterna sorte, avendo Gesù Cristo promesso che i suoi fedeli seguaci gli saranno associati nel pronunciare la sentenza contro gli empi, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita, o secondo il testo greco le cose quotidiane della vita. Non è un assurdo appellarsi per queste infime cose proprio a coloro che un giorno dovranno essere giudicati da noi per le massime cose che comportano la loro eterna sorte? A stabilire meglio l'assurdo di quelli che si appellano per essere giudicati nelle cose temporali, a coloro che essi stessi dovranno un giorno solennemente giudicare nelle alte cose dello spirito, in un impeto di disprezzo per le cose temporali, per le quali un cristiano degrada il proprio carattere ricorrendo a tribunali pagani, San Paolo soggiunge: dunque, quando avete liti per cose di questo mondo, quelli che sono di minor conto nella Chiesa, proprio questi, designateli come giudici. Sono così infime le cose di questo mondo e voi per la professione cristiana siete così superiori ad esse che per giudicarne basterà anche un cristiano di minor conto e non c'è davvero bisogno di ricorrere ai sapienti del mondo pagano. Un cristiano di minor conto ha un senso di giustizia molto superiore a quello di un pagano, anche di massimo conto. E se voi sapeste apprezzare la luce e la dignità che vi viene dalla fede, capireste quanto è degradante per voi ricorrere ad un tribunale pagano. Io dico a voi di scegliere per giudicare anche l'infimo tra voi, per farvi arrossire, per vostro decoro, perché è possibile che in mezzo a voi non c'è un uomo sapiente, capace di giudicare tra fratello e fratello. Se vi dico scegliete l'uomo di minor conto per giudicare, non ve lo dico per farvene un precetto, ma per farvi arrossire, giacché se l'infimo tra voi può giudicare senz'altro di cose temporali, come potete voi ricorrere a giudici pagani, quasi che vi mancasse un uomo sapiente che possa giudicare nelle vostre liti? Non vi vergognate, essendo così gonfi di orgoglio per la vostra sapienza, ricorrete poi ad un pagano, confessandovi insipienti quanto l'ultimo tra voi sarebbe capace di giudicare le vostre questioni. Anzi, io vi dico, non vi vergognate di avere tra voi delle liti, voi che dovreste essere pieni di carità. È già per voi assolutamente un difetto avere delle liti, quanto più l'averle innanzi agli infedeli. Non sarebbe per voi più perfetto sopportare qualche ingiustizia e soffrire qualche danno per conservare la pace e la carità? Voi invece non solo non sopportate in pace un'ingiuria e un danno, ma con le vostre liti fate ingiuria e portate danno agli altri, e questo lo fate ai vostri fratelli. Volete voi dunque accomunarvi ai pagani che fanno tali cose fra loro e ritornare ai disordini morali dai quali foste liberati? Ma non sapete voi che gli ingiusti non saranno eredi del regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, o secondo il testo greco, quelli che fanno turpe mercato del loro corpo, né gli idolatri, ossia quelli che rendono turpi onori ad Afrodite, né gli adulteri che abusano delle mogli altrui, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né quelli che sono dediti all'ubriachezza, né i malefici, né i rapaci avranno eredità nel regno di Dio. San Paolo elenca qui i vizi che erano più comuni tra i corinzi pagani e soprattutto i vizi impuri che vi trionfavano, per ammonire i cristiani a non lasciarsi illudere dalle suggestioni della carne e ritornare negli abissi di male dai quali li trasse il Signore. Egli infatti soggiunge: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati immondati per mezzo delle acque del battesimo da ogni macchia di peccato. Siete stati santificati con la grazia santificante, ricevendo le virtù e i doni dello Spirito Santo, e siete stati giustificati di modo che mentre prima eravate nemici di Dio e schiavi del demonio, ora siete diventati figli e amici di Dio, partecipi della sua giustizia e santità. Tutto questo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, come causa meritoria, e mediante lo Spirito del nostro Dio, come causa efficiente, a cui per appropriazione viene attribuita la giustificazione delle anime nostre. Amen.
Amen.
Vedi, quanta chiarezza, no, vedi?
Che chiarezza. Ma devi sapere che Don Dolido l'hanno messo pure in prigione, l'hanno messo perché diceva la verità.
Si annacqua tutto, sì, certo.
No, ma noi pensiamo di dare gloria a Dio e stiamo dando gloria al demonio perché è riuscito a convincerci che quello che dice Gesù Cristo non è vero. Che Sodoma e Gomorra, sai, alti prelati, addirittura che Sodoma e Gomorra non sono neanche state distrutte, no? Quando addirittura hanno trovato queste due città sprofondate che erano, dice gli archeologi, erano tutte impregnate di zolfo, praticamente proprio è caduto zolfo e fuoco, come è scritto nella Sacra Bibbia. Gesù parla di Sodoma e Gomorra per quei peccati, oggigiorno no. E il Signore, siccome è misericordioso, non è misericordioso perché ci lascia fare i peccati, è misericordioso perché interverrà per farci smettere di farli, altrimenti qui scandalizziamo i piccoli, che non sono soltanto quelli che sono sotto la misura di un metro di altezza, ma anche le persone semplici che hanno creduto, come tutta quella gente che veniva guarita alla presenza di Gesù Cristo. Poveri noi, poveri noi, poveri noi, non potevate nascere in un secolo peggiore, ma ce ne renderemo conto che cosa intendeva Padre Pio, perché dire peggiore, boh, chissà cosa intendeva Padre Pio. Diceva il peggiore, non siete nati nel secolo peggiore, ma anche Don Dolindo dice la stessa cosa, il secolo peggiore. Ecco, vuol dire che non ce n'è mai stato uno così come oggi. Allora noi abbiamo però anche il Salmo. Il Signore ama il suo popolo non perché gli lascia fare i peccati, ama il suo popolo perché è venuto a pagarli, ma ama anche il suo popolo perché lo castiga e lo rende casto, per cui, e vuole che smetta di fare queste cose. Allora, cantate al Signore un canto nuovo, nuovo deve essere questo canto, il canto nuovo, il canto della conversione, che prima quando canti non sei convertito, era meglio che tu non cantassi, perché sei stonato come una cornacchia, nel senso che anche se hai una bella voce, ma sei stonato perché il tuo cuore non sa cantare il canto nuovo della conversione. La sua lode nell'assemblea dei fedeli, gioisca Israele nel suo creatore, esulti nel loro re i figli di Sion. Certo, se guardiamo a lui saremo raggianti, se no saremo tristi, molto tristi. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli, cetre, eccetera, eccetera. Ma questo significa non tanto che dobbiamo fare queste cose, no? Ma è il nostro cuore che deve danzare interiormente, no? Perché i santi non tamburellavano e non facevano altro, ma il loro cuore era un'orchestra che suonava canti d'amore al proprio Dio. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Invece sono i ricchi che credono di vincere, no? Cioè i poteri forti, ricchi di forza diabolica, esultino i fedeli sono quelli che sono fedeli, capite? Non è un termine che non ha un significato. Esultino, i fedeli possono esultare nella gloria. Facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un onore per tutti i figli e tutti i suoi fedeli. È questione di conversione. Se ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e forza sopra ogni cosa, puoi capire questi salmi. Se no, leggi ma non capisci cosa significa. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Per cui vuole che andiamo a portare frutto, non vuole che ci facciamo invadere da quelli che portano il frutto loro. Mi sembra che sia chiaro anche, no?
Sì.
Bene, allora noi chiediamo la pausa musicale, vero? E diamo i numeri, metteteli all'otto, non si sa mai, potete offrire un po' di soldi anche per quelli che ne hanno di bisogno.
Certo, io ricordo i numeri appunto di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Anna.
Eccoci.
Allora, abbiamo il Santo Vangelo. E qui ci mostra subito le prime parole, dice che in quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Siccome Gesù è maestro, con le parole e con le opere, doveva mostrare che quando si debbono prendere importanti decisioni, doveva scegliere gli apostoli, ha pregato tutta la notte. E questo è un insegnamento fatto con le opere. Pensate un po'. Allora, Madre Teresa ha chiesto a Don Comastri, a quel tempo era un semplice sacerdote, adesso è cardinale, quante ore prega. E un giovane sacerdote andò dal santo curato d'Ars e gli disse: io non ho vocazioni, sì, la gente viene a messa, però non c'è grande entusiasmo, no? E allora il santo curato gli dice: tu quante ore preghi al giorno? E di notte? Preghi, fai veglie di notte? Dice: fai anche qualche digiuno? Quanta adorazione fai? E gli chiese altre cose ancora. Poi quanta penitenza corporale fai? Pertanto lui gli ha detto: vedi, se tu hai la parrocchia fiacca è perché tu queste cose non le fai. Ma noi oggi dobbiamo fare tutte altre cose. Tant'è vero che gli apostoli poi dettero l'incarico di dar da mangiare, vero? A chi? Ai diaconi, perché dice: noi dobbiamo occuparci della parola di Dio e della preghiera. Invece oggi, diciamo, poco poco succede, non dico che vogliono far dire la messa non ai diaconi, ma ai fedeli, perché oggigiorno in tante parrocchie c'è la liturgia della parola perché non c'è più la messa. E questo, se mancano le vocazioni, di chi è la colpa? Dei capitani dell'esercito cattolico, che non dando le direttive per ottenere quel che noi abbiamo bisogno, siamo nelle condizioni come siamo ridotti. Siamo ridotti così perché crediamo che praticamente la nostra religione sia un'organizzazione umana, ma invece è il capo che ha organizzato le cose. Rinnegate voi stessi, prendetevi la croce, non solo la vostra, ma anche quella dei vostri. Ecco, Padre Pio si pigliava le sofferenze delle persone, vero? E seguitemi come ho fatto io. Poi, al termine della lettura, perché poi ti lascio, tu vada avanti con tutta la lettura, è abbondante anche, penso, vero?
Sì, oggi sì, sì.
Allora dice così, venivano, c'era gente, c'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale, eccetera, eccetera. Erano venuti ad ascoltarlo. Pensa, quindi non andavano mica né in aereo, né in macchina e neanche in treno. Andavano a piedi ed erano venuti da tutti questi posti per ascoltarlo. Noi è da un pezzo che ci parla, da quando abbiamo l'uso della ragione, forse anche prima, e non l'abbiamo ancora ascoltato. L'abbiamo sentito, ma non ascoltato. Ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti, per cui andavano là a chiedere la guarigione. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. A toccarlo tu lo mangi, sei sempre malato, soprattutto di dentro, perché non capisci le cose di Dio, pensi secondo la carne, non secondo lo spirito. Anna, leggi tu, che ti lascio io, sto zitto fino ai saluti.
Va bene. Allora, Gesù, pur essendo Dio, prega sia per ottenere all'uomo le grazie che gli sono necessarie, sia per animarlo con il suo esempio ad un atteggiamento di filiale abbandono verso il Padre. Il Maestro Divino, inoltre, sceglie come discepoli persone umili e ignoranti, quasi tutte povere, dimostrando che anche se si è carenti in qualità umane, purché ci si sforzi di amarlo, si può ugualmente raggiungere la santità. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo, per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. E tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Passo alla meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo 6, sono a pagina 1130, l'elezione degli apostoli ed il profilo della Chiesa. Gesù Cristo sapeva che doveva immolare la vita per la salvezza di tutti e per continuare la sua grande opera sulla terra cominciò a scegliere gli elementi fondamentali del suo corpo mistico, la Chiesa, eleggendo i 12 apostoli. Si rivolse agli uomini più umili del mondo, privi di tutte le attrattive della cultura e della ricchezza, per la massima parte pescatori ed operai, perché il mondo avesse capito chi era il vero autore dell'opera mirabile della salvezza. Egli, però, se li volle privi di prestigio umano, non li volle poveri di grazia soprannaturale, e perciò prima di eleggerli definitivamente salì su di un monte e passò tutta la notte a pregare per meritare loro gli aiuti e le grazie necessarie al compimento della loro grande missione. Come è sublime questa preghiera di Gesù. Il mondo prepara i suoi ministri con la cultura umana e li illumina con le sue povere luci. Gesù Cristo prepara i suoi attirando in loro i lumi dello Spirito Santo. Il mondo riveste i suoi di prestigio e di apparenze e Gesù invece ammanta di grazia l'anima dei suoi apostoli. Perciò egli prega e la sua preghiera li rinnova, cominciando a formare in essi l'uomo nuovo, più che una mamma. Egli li portò nel suo cuore e pregando li alimentò della sua vita, benché essi in quel momento non se ne fossero accorti. Innanzi al mondo gli apostoli rimasero quella povera cosa che erano, ma innanzi a Dio e nella realtà divennero nuove creature, soprattutto quando lo Spirito Santo li rinnovò interiormente. E riguardandoli così, possiamo dire che trasformati dalla grazia, non furono strumenti spregevoli, ma mirabilmente formati e adatti al loro ufficio. Un contadino che studiando diventa un genio non è più un contadino, ma uno scienziato. Ora, gli apostoli, ammaestrati dallo stesso Signore e dallo Spirito Santo, furono nel mondo più che geni e rappresentarono quanto di più nobile, di più grande abbia dato la terra anche tra i famosi filosofi. La loro testimonianza e la loro dottrina non è della terra, ma del cielo. Ed essi nella loro umiltà furono e sono grandi, veramente ed unicamente grandi. Il Signore, ripetiamolo, proporzionando i mezzi al fine, sceglie le cose più spregevoli del mondo, ma con la sua grazia le rende atte a quello a cui le sceglie ed opera sempre mirabilmente. Quindi gli apostoli, oltre ad essere i più grandi santi, sono anche il più grande onore della nostra povera terra. Sono i veri scienziati che ci hanno dato la luce raccolta dal Redentore ed in Lui, per la grazia dello Spirito Santo, hanno dato anche, naturalmente parlando, un nuovo volto alla civiltà e un nuovo aspetto alla compagine delle nazioni. Gesù Cristo è sceso su di un monte e pregò tutta la notte, prima di eleggere i suoi apostoli, insegnando così alla Chiesa a pregare prima di consacrare i suoi sacerdoti e i suoi ministri. Era suo costume pregare sulle alture, ma può dirsi che in questa occasione l'abbia fatto con un fine particolare, giacché i suoi ministri non possono avere altra meta che le altezze celesti. Egli scendeva dall'alto e li eleggeva, ed essi, per compiere la loro missione, dovevano similmente ascendere in alto nella preghiera e poi scendere al popolo per ammaestrarlo e condurlo all'eterna salvezza. E scese Gesù dal monte ed aveva sul volto una speciale amabilità paterna, poiché nelle leggere i suoi egli li generava ad una nuova vita. Li elesse in modo da non suscitare animosità o gelosie tra gli altri ed ebbe perciò forse un certo criterio di anzianità nello sceglierli. Solo per Simon Pietro fece un'eccezione, nominandolo per primo, perché voleva farlo capo degli apostoli e della Chiesa. Gesù elesse perciò anche Giuda Iscariota, pur sapendo che questi l'avrebbe tradito, perché non volle fargli il torto di eliminarlo e perché la grazia non manca di effondersi anche in quelli che poi ne abusano, non essendo Dio accentratore di persone. Certo, Gesù volle e dovette avere un grande dolore, Gesù dovette avere un grande dolore nel chiamarlo, pensando a quello che avrebbe fatto, ma lo chiamò perché avrebbe potuto corrispondere e farsi santo. Se Dio ci negasse la grazia, in previsione della nostra futura malizia, porrebbe la volontà libera nell'impossibilità di operare secondo quella grazia e la priverebbe della medesima libertà. Dio questo non lo fa, perché non punisce mai prima che il reo commette il male, pur conoscendolo per la sua infinita prescienza. Giuda non poteva essere eliminato. La carità di Gesù non lo poteva permettere. Lo chiamò per dargli nuove grazie e nessuno oserebbe criticare questo tratto di amabilità divina. Certo, la compagnia di Gesù non lo peggiorò. Forse invece di essere solo un traditore o di confessare nella stessa disperazione l'innocenza del Redentore, sarebbe stato uno dei suoi più cinici crocifissori. forse invece di profittare solo delle elemosine che custodiva, sarebbe stato un ladro da macchia e un pubblico assassino. Gesù lo chiamò per salvarlo, anzi per mutarlo in un apostolo. E se Giuda non corrispose a tanto amore, certo non fu colpa dell'amore che Gesù gli portò. È vero, il suo delitto fu spaventoso perché giunse all'estremo della viltà e della malvagità. Ma Gesù non lo elesse per farne un traditore. E la sua misericordia sarebbe stata pronta a farne un santo penitente più di San Pietro, se egli avesse risposto al suo ineffabile amore. Il catalogo degli apostoli, quale lo dà San Luca, è quasi identico all'ordine dei nomi con il quale San Marco elenca i 12 nomi. I 12 apostoli, nel significato stesso dei loro nomi, ci danno quasi la prospettiva ed il profilo di quello che doveva essere la Chiesa nei secoli, formata da Gesù, a prezzo del suo sangue divino, e si raccoglie attorno a lui. Lo ascolta come maestro, gli obbedisce come legislatore, è posta come faro di luce e come segno di contraddizione, in un perenne combattimento, unta con l'olio dei forti per vincere e con l'unguento della gioia nel suo trionfo. È fondata sulla roccia, sulla viva pietra, ossia sul Redentore, pietra angolare. Comincia il suo cammino affrontando le grandi lotte e le persecuzioni in modo virile, strenua nel difendere la verità. Con il suo calcagno schiaccia il capo a Satana, ne soppianta il dominio, sia ed allarga sempre più il regno del suo Dio. Non vince con la violenza, ma diffonde i doni e la misericordia del Signore. Bellicosa solo nell'affrontare coraggiosamente il male, percorre la terra e traccia il suo solco con l'aratro, spargendo le acque della verità come fecondazione delle anime. Le lotte continue che subisce la fanno gemere quando, si è stabilita saldamente nel mondo, ricominciano le sue lotte. Questo suo secondo periodo è quasi gemello del primo, caratterizzato da quello che fu la specialità di San Tommaso, il voler toccare con mano tutto. All'epoca della fede viva subentra quella della fede rilassata dei suoi figli. E i primi sintomi della ribellione delle intelligenze alla sua dottrina. Essa soffre, geme, agonizza, ma non è sopraffatta. Soppianta nuovamente il regno di Satana e con la verità gli schiaccia il capo con il suo calcagno, insegnando per i suoi dottori la verità. Al periodo triste degli errori e dell'apostasia subentra un novello periodo di fede, nel quale, come i primi tempi, l'umanità l'ascolta, le obbedisce ed è come unta con l'olio di grazie novelle e con l'unguento di una novella letizia di amore che la dilata per lo zelo ardente delle sue salde falangi di azione. È allora che la lode del Signore risuona per tutta la terra e che il regno di Dio rifulge nel suo più vivo splendore fra gli uomini, soppiantando il regno di Satana che tenta l'ultima lotta, che vuole soppiantare la Chiesa e insidia il suo calcagno. Cessa la lode del Signore e si raffredda la carità. Viene l'uomo dell'omicidio, l'anticristo, che ferisce, taglia, tronca, stermina il gregge del Signore. E subito dopo viene il giorno della mercede, della retribuzione, il giorno del giudizio, nel quale termina la storia della Chiesa sulla terra e comincia l'eternità. Questo non è un rebus o un gioco di parole, poiché come chi getta le fondamenta di un edificio ha innanzi tutto il suo piano. Così Gesù nell'eleggere i suoi apostoli, ebbe certamente innanzi agli occhi tutto il piano della sua Chiesa, che su di essi fondava e che per essi si sarebbe dilatata nei secoli fino al termine del mondo. Simon Pietro ne rappresentò la pietra angolare e Giuda Iscariota rappresentò l'anticristo, il traditore sanguinario, che tenterà di farla morire prima nel tradimento e poi nel sangue. Andrea rappresentò l'amore che virilmente si dona e strenuamente si immola nel suo amore alla croce e nel suo martirio. Giacomo, detto il maggiore, figlio di Zebedeo, uomo di grande preghiera, rappresentò le anime dedicate alla contemplazione delle cose celesti, che combattono, orando e soppiantando il regno di Satana. Giovanni rappresentò il dono e la misericordia del Signore nell'amore e nella carità di cui fu profumata tutta la sua vita. Filippo rappresentò la forza della Chiesa, che muove guerra al mondo e lo avvicina a Gesù. Egli, infatti, presentò lui i pagani e si preoccupò della turba affamata insieme col maestro che voleva alimentarla. Matteo rappresentò la generosità di chi tutto abbandona e tutto dona al Signore e fu quasi il simbolo della finanza posta a servizio di Dio. Tommaso espresse nella sua incredulità l'incertezza delle anime innanzi alle manifestazioni di Dio e nella sua fede il loro umile ritorno alla verità, nello splendore della luce celeste. Giacomo di Alfeo, detto il minore, parente di Gesù, rappresentò la rinnovazione del trionfo della Chiesa sull'apostasia, come lo rappresentò Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Nelle opere di Dio, che hanno un carattere universale, le rappresentanze sono tipiche, perché le persone che vi sono chiamate trascendono il tempo fugace della loro vita mortale e diventano espressione di quello che Dio vuole operare. È penoso il constatare che nel popolo cristiano non c'è sempre una tenera devozione agli apostoli. Eppure, essi hanno concorso alla fondazione della Chiesa ed hanno certamente nelle mani tesori particolari di grazie per aiutarla nelle sue varie necessità. Ora che il regno di Dio si avvicina a grandi passi, bisogna quasi dividere la terra in 12 campi di azione, ad ognuno dei quali bisogna preporre un apostolo, affinché dal cielo continui nelle anime il ministero di amore che ricevette da Gesù. Amen.
Amen. Bene, Marinieri. Sono catechesi di fuoco, se servissero a decidersi a bruciare queste catechesi di fuoco, a bruciare i nostri peccati, sarebbe veramente molto fruttuoso per la Chiesa intera. Cioè non dobbiamo ascoltare, dobbiamo pesare le parole che ascoltiamo. Bene, abbiamo ancora il fioretto.
Fiorettino, sì, fiorellino. Sì. Allora, devozione alla Madonna. Nella città di Cesena, due intimi amici che si erano dati ad una vita licenziosa. Uno di essi, di nome Bartolomeo, aveva la devozione di recitare giornalmente in onore della Madonna lo Stabat Mater, sequenza del XIII secolo attribuita al beato Jacopone da Todi, incentrata sulle sofferenze della Madonna durante la passione di Gesù. Di questa devozione l'amico lo derideva, ma egli non la tralasciava mai. Un giorno, mentre recitava quella preghiera, egli sembrò di vedere un grande stagno di fuoco e il suo amico tra i dannati. Spaventato, si mise a supplicare Maria Santissima di liberarlo da quelle pene terribili. In quello stesso giorno venne a sapere che il suo compagno era morto durante una sparatoria la sera precedente, senza aver potuto neppure confessarsi, convinto allora che la visione era un avviso datogli dalla Madonna. Rinunziò al mondo ed entrò nell'ordine dei cappuccini, ove dopo una condotta esemplare nell'esercizio delle virtù religiose, placidamente morì in fama di santità. La devozione a Maria Santissima era stata quell'ancora propizia che lo aveva salvato. Una frase di San Pio da Pietrelcina: la Vergine addolorata vi ottenga dal suo Santissimo Figlio il vero e sincero amore alla croce, e di essa si inebri l'anima vostra.
Amen.
Veramente.
Sì. Bene, allora ringraziamo la regia, ringraziamo Anna Vero che legge, vero? Bene, ma ringraziamo soprattutto la madre del buon consiglio.